Ciao Manu.
Buon lunedì.
Come stai?
Male.
Perché?
È lunedì, ho sonno.
È tornato il freddo.
Infatti sono molto contento di questa cosa.
E sono tornate anche le novità del mercato.
Il format che non mi piace.
Sigla. Ps. Buongiorno ragazzi.
Buon lunedì, buon martedì, buon mercoledì, buon giovedì, buon venerdì, buon sabato, buona domenica. Così indipendentemente da quando guarderete questa puntata avete...
siete a posto. Ah Manu, ascolta, è tornato il freddo, sono tornate un po' di novità finalmente dopo
Ma
che...
perché si sa, il freddo porta fotocamere nuove.
È vero, tra l'altro è per questo che in Alaska hanno la più grande produzione di fotocamere del mondo.
È vera questa
no,
cosa?
No, una cazzata. Ah. Comunque ragazzi, tante cose sono arrivate nel mercato, tante piccole chicche. Tante cose di cui sentivamo il bisogno?
Assolutamente no!
E comincerei con la prima. Oh!
La XT5.
Però quelle rotelle che ti danno quell'animo... Ti ricordi
feeling.
Quando...
Io fossi in te non parlerei più di analogico.
Lo stronzo di Bresson.
Tra l'altro, posso farti una domanda al volo? Poi dopo continuiamo con la XT5. Com'è stato farsi una doccia di merda?
Sai qual è la cosa divertente? È che mentre la gente mi faceva una doccia di merda, noi oggi pomeriggio andiamo da Leica un attimo a capire delle cose.
Dicevo, quindi la XT5.
Allora, praticamente la XT5 è fondamentalmente una XH2 castrata, ma con l'animo vintage.
Infatti ragazzi, sempre accendere una candelina per il vintage, l'analogico, e sempre portare rispetto ai grandi della fotografia.
Lui è un grande, tra l'altro lui sai chi è? Matsumoto Fotografoto.
Non credo sia Matsumoto Fotografoto.
Comunque, cosa ha fatto Fuji? Ha preso il sensore dall'XH2,
okay,
che era lì che prendeva polvere, gliel'ha sbattuto dentro la XT5,
okay,
l'ha castrata un po',
okay,
e gli ha messo le ghiere così a meno i fotografi.
Oh, bella in culo questa foto.
Molto bella, sì. In realtà è una macchina interessante. Molto fotografica, 40 megapixel. Gli hanno tolto il jack per le cuffie, così se volevi farci video.
Ma perché ci sta? Devi sempre aggiungere una scomodità.
Però la roba, e questo secondo me è il cardine di questa discussione. La XH2 fa tutto meglio in un corpo nuovo, con anche la parte video più interessante. E costa 300 euro in più, tipo, no?
Sì, ma l'animo vintage non ce l'ha.
Vabbè, togliamo l'animo vintage. Perché comprare una XT5?
Per l'animo vintage.
Ah, ok. Una volta, a differenza, quando uscì la XH1, o sceglievi la XT5, scusatemi, la XT3 al tempo.
Che ricordiamo, una camera che mi piacque tantissimo.
Soprattutto, sottolineiamola spesso. Oppure sceglievi appunto la XH1. Però c'erano delle differenze. La XH1 aveva sensore stabilizzato, la XT3 no. Questa volta invece ci troviamo XT5 e XH2 comprendenti le medesime cose, ma palesemente la XT5 è leggermente più castrata per costare un po' meno e per metterti le ghiere.
Possiamo dire che la XT5 è l'XH2
che non ce l'ha fatta
per i pavidi.
Eccola qua, operatività con ghiere, l'essenza della fotografia.
L'essenza della fotografia. Voi ragazzi qua non comprate una fotocamera, qui state comprando l'essenza della fotografia.
Ah, invece è interessante sempre il monitor di Fuji, secondo me è una delle cose più belle di tutte, ancora superiore a quello di tutti gli altri, cioè che si alza anche leggermente di lato. Per chi fa foto magari dal basso, hai il monitorino che si inclina così, in verticale. È una cosa, secondo me, utile per chi fa foto.
Sì, perché striscia di solito con
la cosa figa è che, a differenza, togliamo un attimo la XH2 dall'equazione, la XT5 è stata migliorata, è più leggera, è più piccolina. Quindi comunque...
Ma io posso fare l'avvocato del diavolo?
Certo.
Cioè, allora, la XT4 era una camera molto leggera e molto piccola. C'era bisogno di farla diventare più piccola. Cioè, dopo un po', la cosa, secondo me, fa il giro e diventa scomoda.
Vero.
Quindi c'è, cioè, un po' troppo forse.
Però troviamo sempre le stesse ghiere a cui siamo abituati, quindi quella del tempo, quella della compensazione dell'esposizione, che io sinceramente, arrivati a questo punto, avrei fatto come Sony, che ha la messa free to use, quindi ci buttavi dentro quello che cazzo volevi. Però capisco che è così.
Ma non è la vera essenza della fotografia.
Esatto, esattamente, stavo proprio dicendo quello lì. E hanno messo la stabilizzazione degli assi a 7 stop.
Ma io posso chiedere, chi è che va a far foto in abito?
Philip Bloom.
Davvero?
Sì, lui si veste sempre così elegante. Comunque niente, vabbè. Fondamentalmente ragazzi, cioè, siamo di fronte a una XH2 leggermente migliorata. Io non ho capito perché gli hanno ributtato il joystick merdoso di Fuji quando avevano fatto quello bello finalmente sulla serie XH.
Sì, quel joystick lì è agghiacciante, fa schifo.
Quel joystick lì sembra un capezzolo.
Ma in che senso?
Ma un capezzolo di uomo però.
Ma i miei capezzoli non sono fatti così.
Vedere. E, ovviamente...
Beh, per forza.
Il fondamentale è esserci sempre. No, vabbè, questa roba qua io la penso.
Sì, no, in realtà è figa, perché ti fa usare l'unica cosa bella delle pellicole senza essere stronzo e usare davvero la pellicola.
Ci stiamo veramente sempre filando nella roba brutta. Vabbè, le robe non sono cambiate. In realtà la camera è abbastanza uguale. Secondo me hanno fatto le giuste migliorie. E per chi ama quel mondo lì e voleva fare l'upgrade, magari che non l'ha fatto con la X-T4, qui può trovare tutto. Comunque continuo a ritenere la XH2 la camera da comprare, fotograficamente parlando. Ha le stesse cose ed è un po' più video-oriented, soprattutto per chi è un po' più ibrido e non ha questa esperienza.
Più che altro nel momento in cui devi spendere una cifra del genere, perché la XT5 esce a 2004, mi sembra.
Mi sembra che sia 2004 contro il 2009, sì, più o meno una roba così.
Per la differenza che c'è, con l'XH2 hai una camera veramente pro. E a quel punto lì... fatto 30, fai 31, non ha senso. Io posso capire che uno mi dica ma questo è più piccolo, è più portabile, tutto quanto. Ragazzi, cioè, stiamo confrontando una cosa grossa così contro una cosa grossa così.
Esatto. Comunque, beh, io sono contento di questa qua. Fuji ha quasi praticamente finito tutto quello che gli serviva. Gli manca solo più una camera adesso all'appello, che è la X-Pro 4. Insomma, arriverà a metà del prossimo anno, molto probabilmente. E io spero che questa X-Pro 4, se Fuji deciderà di continuare quella linea dello schermo che non ti fa vedere...
Beh, logica sì, se no diventa la XT5.
Sia ancora più stronza.
Cioè, ci sta. Però quello lì me lo accollo, perché hai preso una direzione precisa, netta, e ci sta che secondo me la porti avanti.
E niente, questo...
Poi incredibile, è uscita RAW tramite HDMI, una novità pazzissima.
Fondamentale. E niente, quindi questo è... Diciamo che io è una macchina che non apprezzo, ma le ghiere fanno veramente schifo.
A me piacciono, però... Anche basta, cioè si possono mettere anche le ghiere con cose un pochino più moderne, un pochino più nuove, ma basta. Vintage ci ha rotto un po' il cazzo, basta.
La XH2 tra l'altro sta già scendendo di prezzo, perché sta a 2250.
Beh, allora scusatemi,
e con la XT5, abbiamo detto dei prezzi a cazzo. Quanto sta la XT5?
Oh, la Cadillac,
XT5.
Bellissima la Cadillac XT5.
Vediamo un po'.
Ma se continui a trovare devi metterti Fujifilm. Impossibile. Fuji,
il Fusion 2449. Ah, col kit 2039.
Sì, ma col kit ti danno quella lente puzzona.
2039 solo corpo, contro appunto i 75.000 della macchina. Scherzo, i 2250. Non ha veramente senso. Costa 250,
non ha
200 euro in più. Io continuo a dire che la XH2 sia...
La XH2, che praticamente è come l'XH2S,
sì,
è veramente una bella macchina.
Sì, ha un po' il corpo, ricorda quella delle medio formato.
Sì, è un mix tra le medio formato e le reflex, quelle esatto, vecchie a scuola.
Secondo me
proprio
è veramente una camera interessante, e in più ti offre più cose, perché abbiamo le stesse caratteristiche dell'XT5.
L'8K
però sulla XT5 non c'è.
L'8K, signori, il futuro, l'8K. Ora, se non fate l'8K siete una manica di coglioni.
Messo a fuoco sarà in 16K fra un po'.
Ah, tu dici che sarà in 16K?
Sì, ma upscalato dal Full HD comunque, come già facciamo. E fondamentalmente comunque, come vedi, ci sono le stesse identiche cose, cioè... Dio. Allora, togliamo dall'equazione questa XT5. Interessante per chi ne ha bisogno, secondo me rimane comunque...
Ti faccio la domanda che ti faranno qua sotto.
Vai.
Perché la faranno, è sicura come la morte. Ha più senso quindi comprare la XT4, visto che scenderà di prezzo?
Fate che cazzo volete. Se non vi interessano le cose che sono state presentate, sì. Beh, io volevo cercare, che tra l'altro è uscito anche il 30 mm, se non sbaglio.
Di cui non ce ne frega più o meno nulla.
Esatto. Andiamo da mio fratello Enrico dell'Ipaulips. E eccoci qua.
Questa è la lente per chi è troppo pavido per usare il 24. Ma me ne frega. Troppo pavido per usare il 24 e troppo pavido per usare il 35. Allora compro un 30, così sto nel mezzo. Ho un po' quello, un po'
sì,
quello.
Sì. E tra l'altro è anche un po' l'alternativa al Sigma, che fa schifo. Ed è 30 appunto. Però questo è stato presentato tra l'altro sulla XH2S. Non so il perché abbiano scelto questa roba qui come lancio.
Ma sono un po' pazzi.
Basta, questo è quanto. Ah, è vero, la XH2 ti dà anche il monitorino sopra, che secondo me è molto più figo che avere un'altra.
Sì, è una bomba. A me non averlo nelle Sony mi pesa veramente un sacco.
Sì?
Sì, perché lo usavo tantissimo quando usavo Nikon. Era l'unica cosa positiva di usare le Nikon.
Ok, salutiamo Nico. E basta, direi il mondo Fuji finito. Passiamo.
Fatto 30, facciamo 31.
Cioè?
Parliamo della prossima camera.
Eccoci qua.
Oh! È un caso se R6 abbia lo stesso numero della 6D E no. La 6D Mark II era una merda. E come sarà la R6 Mark II?
Allora, cosa succede? Canon lancia la R6, la R5 ormai quanto? 3 anni fa? 2? Non mi ricordo
più.
Ma
non lo so io. Cioè, questo... Canon per me è come parlare dell'aramaico antico. Per me è...
Vabbè, comunque la R6 era un po' la 7.3, ok?
Sì, più o
meno. Aveva un sensore da 20 megapixel, alcuni avevano detto 20 megapixel è un po' troppo poco. 24 gliel'hanno messi in quella nuova, non troppi
dei
ragazzi.
Dei grandi.
E, non è cambiato molto, Full HD a 180 fps, traffica di foto fino a 20 fps, nuovo sistema di autofocus come quello della R3, insomma non hanno fatto grandi migliorie, è una Mark II a tutti gli effetti, piccole chicche su un corpo che secondo me era il migliore al tempo fra R5 ed R6, questo è interessante, hanno tolto le limitazioni di lato video, quindi la macchina non si dovrebbe in teoria più scaldare, insomma un'uscita secondo me un po' in sordina, dato che Canon come sempre in Italia ha fatto una copertura incredibile, cioè avevano tutti la macchina, tutti! Nettamente nessuno ne ha parlato e basta, in realtà è un modello Mark II e secondo me questa roba di mettere il modello Mark II adesso con l'uscita dell'R5, con la XT5, con la XH2 l'ha fatta passare un po' dietro le quinte, cioè la R6 secondo me poteva continuare ancora per un po' il suo viaggio senza un update e anzi Canon avrebbe potuto lavorare forse su delle macchine PSC più interessanti, invece ha lanciato la R7 e la R10 che...
Boom. Che sono ottimi fermacarte.
Sì, tra l'altro sai che lo usano alla NASA per bloccare le porte?
Io ho visto che in Spagna, devi sapere una cosa, che in Spagna fanno una cosa su cui io sono contrarissimo, il tiro al piattello, che sparano, però coi piccioni. Non lo fanno più coi piccioni,
usano
ma lo fanno...
Usano la R6 Mark II?
E anche la R7.
Ah, sì, anche la R10.
Non c'era la R9.
La R9 te la sei inventata tu, non esiste.
Ma perché è la cosa più logica è mettere una R9, cazzo?
E no... Scoprirai poi il perché c'è la Z9. Vabbè, comunque è stato lanciato questo.
Ma lui cosa sta facendo? Ma cosa fa?
Lui
che foto
la
è?
Vuole far cadere. Non gli è piaciuta, la fa cadere.
Okay.
E comunque, niente. Diciamo che.
Non è una fotocamera o una videocamera. È entrambe le cose. Ecco perché io odio tutte le camere che stanno uscendo.
E insieme
fotografo a questo... e regista. Nel dubbio.
Nel dubbio.
Puttiamo
dentro. Io sono
il
direttore
tutto.
Della fotografia e cuoco.
Ah, no, io sono ingegnere, fotografo, account e stronzo pure.
Insieme alla R6, Canon lancia il leggendario 135 1.8 serie L, che non era ancora uscito.
Meno male.
E, noi abbiamo provato il 135 Sony e devo dire che è una focale interessante.
Vero.
Peccato che Canon l'ha lanciato a un prezzo folle, che se non sbaglio è tipo di 2.500 euro, una roba fuori.
Ma vale, c'hai i cerchi rossi dentro.
Sì, esatto, 2.600 euro, una roba. Questa è la tropicalizzazione, in teoria, le parti, le guaine resistenti all'acqua. Comunque, vabbè, è una lente che è arrivata, io sono contento. Ricordiamo sempre che Canon ha proibito le terze parti di fare lenti.
Ci sta.
Ci sta, sei un grande.
È veramente un genio, complimenti.
Sì, l'hanno fatto apposta. Ma anche Nikon.
No, Nikon non è che non ha proibito.
No, Nikon ha presentato delle cose.
Davvero?
Sì.
Mi sto per emozionare, ragazzi.
Un 600 mm.
Ma me ne frega, ma cosa cazzo è sta merda? Ma me ne frega.
Vabbè, a chi fa sport sicuramente...
Ma basta, ci sono solo lenti per far sport per ste cazzo di Z.
Quello
solo
hanno.
Quello, cioè, non c'è nient'altro.
Quello hanno, cioè, oggettivamente parlando, perché dovresti comprare una Z6II, se no... E comunque, okay. Beh, ragazzi, hanno fatto questa nuova lente, pesa 3,5 kg.
Madonna santa.
Questo è il nostro zaino. E niente, in realtà è una lente fuori dalla portata, penso, di tutti quanti. Dovrebbe costare $15,000, se non sbaglio. Vediamo un po'. Sì, 15,000 dollari. E sicuramente il discorso è che Nikon sta facendo una roba, con la Z9 è stato più che chiaro. Vuole andare a prendersi tutti quei fotografi che devono cambiare la loro D850
o D5. Sì, perché in
realtà
tanti fotografi professionisti con le ammiraglie non sono passati a Nikon.
Esatto, quindi stanno sicuramente facendo tutto quel lavoro di recupero, anche perché tra un po' dovrebbero esserci mondiali di calcio, giusto?
Letteralmente tra 2 settimane.
Esatto, siamo. E quindi sicuramente chi scatta con Nikon, e Nikon farà spam fotonico di queste lenti per riuscire a venderle. Ma allo stesso tempo Nikon pensa anche ai videomaker, man.
Ma meno male che Nikon c'è.
Meno male che Nikon c'è.
Tremendo.
E lancia il suo grip remoto MCN10.
Ma lui chi è, Kojima?
Lui è Kojima, sì. Sta facendo un nuovo Death Stranding e usa questo. Guardiamo il video.
Oh, ma però dai.
Sì, diciamo che secondo me dovrebbero fare delle macchine per tutti.
Sì, allora, apprezzo perché effettivamente ha super senso. Il problema è che chi cazzo usa Nikon per far video?
Riconoscimento delle mani.
Cioè, riconoscimento degli anelli.
Ah, tu dici, bello, dovrebbero farlo, eh. È fuori fuoco la mano, tra l'altro.
Sì, sì, non è a fuoco manco per il cazzo. Ma?
Va lì.
Oh.
Vabbè, matrimoni a parte, diciamo che questa è la nuova introduzione di Nikon. Ci fa piacere che spingano sul video. Adesso forse sarebbe ora di fare una camera accessibile che possa fare video decenti, non solo la Z9. E salutiamo Nikon, come sempre, che se vuole mandarci qualche camera, noi siamo qui pronti per...
Anche in realtà cosa ci manda? Che tutto quello che abbiamo già provato è l'ultima roba uscita a parte la Z9.
La Z30?
Guarda, passo molto volentieri.
Dai, fai anche tu un video iPhone versus Z30, la sfida definitiva del blog.
Poi mi bevo anche un bel bicchiere di merda e faccio il sommelier proprio.
Vabbè, voglio parlare di una cosa però bella.
Oh.
È uscita da un po' di tempo in realtà questa notizia. Qua non l'abbiamo mai discusso.
In realtà non è ancora uscito.
No, la notizia è uscita con il lancio dei nuovi iPad. Ma la notizia invece è che Blackmagic uscirà a dicembre.
Io sono gasato a merda per questa cosa qua.
Sì?
Sì.
Anch'io. Devo ammettere che per quanto sia incazzato perché Apple non è riuscita a mettere Final Cut sull'iPad... Scelte che non capisco ma che condivido.
C'è Da Vinci, cosa vuoi? È pure meglio.
Esatto, Da Vinci in teoria dovrebbe appunto...
Io sono curioso di scoprire una cosa. Come funzionerà tutto il discorso plugin?
Allora, in teoria non dovrebbero esserci problemi perché dentro c'è l'M2, i plugin sono M2.
No, però
di Motion VFX
vanno a posizionarsi in specifiche cartelle, sai, tutto il giro che devi sempre fare.
In teoria file, però se fanno un'applicazione apposta per iPad per installarli, tu li installi dall'applicazione e lei si occupa
creerà in file il percorso che crea alla fine su Mac, tu dici?
Penso di sì, oppure dentro la cartella, anche perché DaVinci ha dei plugin già suoi, quindi probabilmente dentro la cartella DaVinci in file ci sarà il percorso per i plugin.
Sono curioso di sapere come gestirà più che altro tutta la parte dietro, perché quello che vediamo sarà Da Vinci, è
sì.
Tutto bellissimo, sti cazzi. Sono curioso di sapere tutto quello che c'è dietro.
Io sono felicissimo, voglio capire se sarà un'esclusiva M2, se sarà invece compatibile anche con l'M1.
Secondo me sarà un'esclusiva.
Secondo me è folle.
No, però, perché cioè, io mi immagino che chieda una quantità di potenza atroce.
Però sull'M1 gira sul Mac Mini.
E soprattutto devono fare qualcosa per vendersi M2.
Vedremo, io sono super curioso, tra l'altro appunto sicuramente dovranno lavorare tanto perché deve essere compatibile col touch.
Con la penna.
Esatto, quindi insomma io sono molto felice di questa roba, è un bel supporto, tra l'altro finalmente ci dà anche la possibilità di usare l'iPad in maniera veramente professionale e di potertelo portare in giro, sì, vedi.
Ah no, anche con M1.
Supporta l'M1. E soprattutto di poter utilizzare DaVinci su un display XDR. Che non è cosa da poco perché...
io penso già soltanto, anche solo per fare la color...
Può essere molto figo, certo, potevi già usare l'iPad.
Sì, però dovevi comunque sdoppiare lo schermo, si impalla, si impalla. Se ci lavori 3 ore magari, dopo un po' inizia un attimino a dire, fratello, tutto a posto.
Fratello! Sì. E basta, comunque io sono super contento, è una bella cosa.
Anche io, mi gasa veramente tanto.
Sono felicissimo che ci sia questa introduzione, vediamo se faranno un lavoro anche di interfaccia un po' diverso, perché ovviamente...
Secondo me sarà identico invece.
Secondo me però ci vuole un pochino di cambiamenti, perché l'iPad non è uno schermo normale a livello di dimensioni.
Beh, è un 13 pollici. Sì, 12.9, no, quindi no, come sì.
Però sai, deve secondo me anche essere pensato un pochino per l'interazione con la penna. Devono esserci alcune cose che secondo me
sì.
Un attimo.
Secondo me a naso la penna la usi semplicemente come se fosse un mouse. Sarà questo la sua funzionalità.
Non lo so, però
anche perché
me...
effettivamente non è che puoi disegnare, cioè devi tracciare magari una maschera, una selezione, quindi la userai come se fosse il mouse anziché andare a cliccare col trackpad della keyboard, utilizzi la penna. Secondo me sarà quello.
Ah, abbiamo visto che hanno tolto però dei pannelli, non c'è il pannello né degli effetti speciali, quindi di Fairlight.
Beh, ci sta, penso ti esplodesse in faccia l'iPad.
Sì, e nemmeno la parte di sound mixing, eccetera, che ci sta che uno non faccia sull'iPad, ma faccia a casa mentre è comodo. Casa mentre è comodo, puoi anche fare altre cose. Pilotare un drone per andare a spiare le vicine.
Assolutamente,
e
sì.
DJI lancia il DJI Mavic 3 Classic, quindi fondamentalmente ci porta l'esperienza dei sensori micro 4 terzi che avevamo visto sul DJI Mavic 3 Cine, ma togliendo lo zoom, quindi non ha più il teleobiettivo, facendo quindi un drone più economico, ma con tutti i vantaggi della fotocamera che abbiamo saputo apprezzare. Quindi c'è praticamente tutto quello che abbiamo visto sempre, quindi la batteria super avanzata, il sensore micro 4 terzi Hasselblad, i video in 5K, eccetera, eccetera, però andando a togliere quella fotocamera zoom che è bella tutto,
però
non è che ci ammazziamo da
esatto. vedere.
Vabbè. Il drone rimane in realtà tutto quello che abbiamo già visto, io ne ho già parlato anche sul canale, e c'è tutto quanto, cioè non cambia veramente nulla, però sicuramente è più abbordabile per i più. Ecco, diciamo sì. questo è che costa molto di meno rispetto al kit del Cine, che per me costava veramente troppo.
1600.
Con 1600 euro vi portate a casa un drone fatto e finito che effettivamente è
spinge.
Figo. Cioè, io sono stato super contento di poterlo utilizzare, avete sempre tutto quanto all'interno di un SSD, quindi insomma, stra positivo. La Flymore Combo costa 609 euro, quindi fondamentalmente con 2200 euro vi portate a casa il drone, le batterie, le eliche sostitutive, la borsa e tutto il resto. Secondo me vale super la pena, tanto potete anche pagare con PayPal, quindi perfetto. E basta, questo è quanto. Non
è bello c'è un grande pagare update. Con PayPal.
E hanno messo ovviamente il controller è un po' meno pro rispetto a quello che trovate sul... sul Mavic 3
però ci sta.
E il controller quello mi sembra del Mavic 2, no, del Mavic Air 2S dovrebbe essere. Comunque l'RC figo con gli OLED, tutto quanto. Insomma, super contento, secondo me veramente la soluzione migliore per tutti. Ed è un po' il motivo per cui avevo ritenuto il cinema veramente tanto troppo,
sì,
però.
Molto spinto.
Troppo, troppo.
Però. Vabbè, ci sta, hanno semplicemente aggiornato la lineup con il modello base.
Esatto. Lineup che si aggiorna con modello base. E non solo, perché Xiaomi è impazzita.
Ma quelli Xiaomi lo fanno, sono dei pazzi.
Xiaomi ha rilasciato già un po' di tempo fa, in realtà, il 12S Ultra. Ok. Che è un telefono che fondamentalmente fa quello che fa sempre, sensore da un pollice, eccetera.
Esatto.
Eccetera. Ma a un certo punto ha rilasciato su Twitter, e poi con questo video che adesso andiamo a vedere, bellissimo, un concept, e a quanto pare questo concept è reale, però
esiste, nel senso che... esistono 10 pezzi che sono venduti a $41,000.
Ah, davvero? Con la lente inclusa?
No, il cazzo. No.
E fondamentalmente cosa hanno fatto? Hanno scoperto il sensore al quale tu puoi effettivamente, tramite un adattatore apposta, montare...
Questo è quello che ti vendono, esatto. $41,000.
Montare le lenti a innesto M di Leica. Ovviamente il mondo ha gridato al miracolo, no? Ecco Xiaomi, la vera innovatrice, colei che cambierà il mondo della fotografia con smartphone. Chissà. Chissà.
Però io apprezzo perché è un'idea figa.
È un'idea
in realtà
figa?
Ne abbiamo già parlato.
Esatto. Ce l'avete mandato in tantissimi in privato dicendo ah ecco Xiaomi, ascolta, messa a fuoco. Probabile. Non lo escluderei.
Sì, sì, infatti gli avranno ritenuto l'avvocato.
Esattamente. L'idea è interessante. Ci sono però ovviamente dei problemi enormi. A parte che le lenti M, porca puttana, costano come il fuoco.
Vabbè, però è in collaborazione con Leica, giustamente, cosa dovevano montarci mai sopra?
Le lenti S.
Astori.
Beh, sensore da un pollice, anche lì una lente M pensata per quei bei full frame Leica. Madonna bella, su un sensore da un pollice marcio con uno specchio davanti, che quindi... cioè, boh.
Sì, sarebbe curioso di vedere la resa effettiva dell'immagine.
Sì, anche perché poi ricordiamo sempre che uno può montare gli obiettivi più belli del mondo,
ma
tutta
se
la
poi
cosa
il file
del mondo,
è
se
che...
poi il file non ha gamma dinamica, non sarebbe nulla un cazzo. E sicuramente le lenti M sono le lenti più belle che possiate provare. Tra l'altro loro provano anche col 35, che è veramente strepitoso.
Lui fiero, lui.
Però ripeto, torniamo sempre al discorso che avevamo già fatto e su cui non voglio ripetermi. Chi cazzo se ne frega di doversi portare dietro un adattatore, una lente M e uno smartphone che
allora,
poi devo montare?
Allora,
porti dietro già una M e vaffanculo.
In realtà non è vero.
Spiega.
Io lo farei. Mi porterei solo la lente. C'è un momento pazzo, la monto.
Sì, ma 4.000 euro di lente.
Il problema grosso è quello che ovviamente, cioè, facendolo con le M, cazzo, comprare una M senza avere la Leica dietro è veramente per uno smartphone.
Secondo me il progetto sarebbe stato figo se Xiaomi avesse preso i diritti dell'innesto M, cosa che si può fare,
e avesse
appunto,
creato una
avesse
lente.
Creato delle sue lenti, no?
O che potrebbe essere il next step. Questo è un concept, quindi hanno utilizzato ovviamente qualcosa di già esistente.
Io non comunque vedete, il 12S Ultra già esisteva, il nostro fratello anche BCD ne aveva già parlato, non è disponibile in Italia, è un telefono limitato ovviamente solo al mercato cinese, però diciamo che è interessante l'idea. È un buon passo, però rimane sempre un concept. E ragazzi, come dico sempre, se ci basiamo solamente sull'aspetto concept, tante aziende stanno facendo delle cose incredibili.
Sì, esatto.
Basate sui concept. Cioè anche Apple ha presentato il telefono che si piega 3 anni fa, ma era un concept, ma nessuno l'ha visto. Qui semplicemente hanno realizzato un video, ci sono anche tra l'altro un po' di foto scattate con sto telefono. Il punto rimane sempre il solito.
Ho visto una cosa, possiamo tornare nella pagina di primo un attimo al volo comunque. Per chiudere. Queste sono le foto? Ah, non le avevo viste io le foto. Ma...
Bah, ti dirò.
Non posso dire, cioè, non dei grand test.
Solita normalata, un po' di bianco e nero. Bello. Va bene.
Vabbè.
Vuoi la pagina dopo?
Ci sono dei commenti sotto.
Ci sono chiudere. Dei commenti? La madre di tutte le minchiate, scrive il nostro fratello Demon77.
1000 euro di cellulare e 3000 ottica di attaccarci. Bella idea.
Vabbè. Comunque, ragazzi, secondo noi è un primo tentativo verso una direzione che spero che non sia questa. O, se dovesse essere questa, secondo me Xiaomi dovrebbe introdurre delle proprie lenti a innesto M.
Sì, mi piace la filosofia. Chiaramente c'è questa cosa qui che è molto vincolante. Cioè, un attimino...
La roba che però mi lascia un po' perplesso, e qui tolgo l'aspetto lenti, è questo. Se Leica in collaborazione con Xiaomi sta facendo questo telefono, no? E il sensore è di Sony, perché è il solito MX di Sony da un pollice a 50 megapixel. L'innesto M è l'unica roba che fa di questo telefono qualcosa. Ma soprattutto, la parte fondamentale è: qual è il mercato di sta roba? Sicuramente il mercato cinese ultra ricco, che dice: mi compro il telefono top di gamma di Xiaomi e ho già la mia lente M, ce la monto sopra, no?
Vabbè, però è un po' lo stesso concetto che c'era dietro le lenti clip sugli smartphone, questa roba qua.
Sì, però dipende la lente clip, ma che vada la Moment ti costa 100 euro.
Ma tu pensi però che stai spendendo 100 euro per un pezzo di vetro di merda perché facevano cagare, e è in proporzione come una lente M
sì,
smartphone. Perché le Moment sono un po' le serie M per smartphone, perché sono in teoria le migliori che ci sono in circolazione, costano una valanga. E...
Ah, tu dici che M Moment...
tutto un casino. Quindi comunque... non lo so, secondo me potrebbe funzionare come cosa. Secondo me, chiaramente, il discorso... Io non mi concentrerei sulla lente, perché ovviamente... E così non ha senso.
Lenti più piccole, cioè se hai però... da un pollice è inutile fare un innesto per lenti full frame, fammi delle lenti da un pollice.
Ma secondo me la direzione sarà quella, questo chiaramente è il tentativo, il primo tentativo, però secondo me la direzione sarà sicuramente quella, perché se poi danno questa possibilità con questo fantomatico innesto, secondo te proprio Moment, tutte le lenti che fanno lenti clip per smartphone non faranno sta roba qua?
Assolutamente d'accordo.
E di conseguenza ti inizi a trovare i piccoli pancake, ti trovi il grandangolo strano, me,
tra l'altro,
il tele.
Anche se tu non facessi l'innesto M, ma facessi un innesto più piccolino che copre il sensore da un pollice, potresti fare un sistema dove la vite non è fuori, ma è attorno al sensore, quindi tu avviti effettivamente la lente, non devi mettere tutto questo cazzo di adattatore per la flangia di distanza. Cioè, il problema è anche questo robo qua, ti devi portare dietro un adattatore stampato in 3D merdoso. Cioè, boh.
Sì.
Sono un po'. È una bella idea. È un bel concept. Ripeto, è un concept, quindi non vedrà mai la luce.
Sta roba qua potrebbe sbucare fuori per me non prima di 5 anni.
Sì. Però penso. Con un innesto proprietario o con delle lenti molto piccoline.
Esatto.
Perché se il problema è la flange, questa roba qua, cioè portati dietro l'adattatore, è una lente M, oggettivamente è imbarazzante.
No, ma giustamente, se compro una lente M, mi compro anche una Leica. Cioè, fatto 30, faccio 31. Oggi è 30, faccio 30, faccio 31.
Esatto.
E siamo al 31 di novembre, ragazzi.
Non è vero, non è assolutamente vero. Basta, dovremmo aver fatto tutte le notizie coperte questa settimana, se non sbaglio.
Sì.
Ah no!
Cos'è uscito? Cos'è?
Volevo farti vedere questa cosa qua. Perché questa azienda che si chiama Axon, sai quelle aziende cinesi che ogni tanto fanno degli accessori che non ti aspetti, ma poi quando li vedi fai...
Ma Axon è quella che mi aveva mandato quel telefono di merda.
Non penso, non fa telefoni. Comunque, ha lanciato questo prodotto che fondamentalmente permette di utilizzare il tuo iPhone come schermo esterno per le Sony o per qualsiasi camera, e anche da registratore esterno.
Fondamentale.
Beh, però se ci pensi, per noi che facciamo review, che dobbiamo registrare i menu o tutte quelle cose lì, hai effettivamente uno schermo esterno e puoi usare l'iPhone come monitor, cosa che prima non si poteva fare. Secondo me è veramente una figata. Costa poco, costa 179 euro. Io un pensierino ce lo voglio fare.
Però io vorrei dire una cosa a tutti quanti quelli che stanno dicendo: azza, quindi adesso non devo comprare il monitor? Ragazzi, comprate il monitor, perché questa cosa qui alla lunga braserà la batteria dell'iPhone.
Sì, e soprattutto secondo me l'iPhone si scalda come un... non mai.
Sì, usate questa cosa qua per 6 mesi, l'iPhone potete anche prenderlo e buttarlo nel pattume, secondo me.
Esatto, però la cosa figa è che però si può usare anche sull'iPad.
Ma anche in emergenza,
esempio,
banalmente.
Si può usare anche su iPad.
Bello, in culo.
Tipo un iPad mini, secondo me, potrebbe essere...
Ah, però quello che dico io è anche in una situazione d'emergenza, che anziché avere due monitor, hai il monitor, quello, metti che ti si rompe il monitor, poi hai la situazione, la cosa d'emergenza. O te lo butti nello zaino, non so se utilizzerò il monitor, nel caso tu lo vada ad utilizzare, prendi e fai.
Sì, io sono strafelice perché secondo me è veramente quello che cercavo per potermi portare in giro un dispositivo che registri senza gli sbatti dell'Atomos, le cose, eccetera, i cazzi e quant'altro. Insomma, sono felicissimo, è una bellissima idea, secondo me. Alcuni Android già lo facevano, perché con alcuni Android puoi prendere l'input HDMI. Questo è un po' la soluzione per chi ha iPhone. Come vedete, il dispositivo è molto piccolo, si alimenta a batterie con le classiche NP di Sony, e figo. La registrazione ovviamente è una merda, cioè puoi fare il Full HD in 8 bit a 30 megabit a secondo, cioè ti porti a casa una registrazione così, però per noi che dobbiamo registrare magari i menu e tutte quelle cose lì, è interessante. Sicuramente lo vorrei provare, vorrei portarlo sul canale, quindi vediamo come cazzo va, vediamo come cosa succede. 179 euro, con questo è tutto ragazzi, questa puntata di Update è finalmente finita.
Possiamo dire?
Dimmi.
Nuovo mese, nuove novità di merda.
Vabbè, tu sei sempre però catastrofico.
Chi è che ha presentato qualcosa di bello? Adesso arriveranno quelli che gli piace la XT 5, 4, 3, 2,
ragazzi,
1,
non vogliamo sapere chi siete, vogliamo sapere cosa
Canon,
vi piace.
Arriveranno quelli, arriveranno tutti quanti a dirmi, la XT 5. Ragazzi, fatelo, se volete farlo, fatelo, fa piacere, perché così ci sono commenti sotto il video va meglio, sono tutti quanti contenti. Usatemi come pungible. No, a me non me ne frega un cazzo, io lo dico molto onestamente.
Con questa qua vi salutiamo, grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto, ci vediamo e ci sentiamo, perché siamo
e
un
ci annusiamo.
Siamo un vodcast, Manu, non più un podcast, un vodcast.
Finita, ciao.
Ciao.
Ciao.